quarta domenica del tempo ordinario C, dal Vangelo secondo Luca, capitolo 4, versetti 21-30. In quel tempo Gesù cominciò a dire nella sinagoga: «Oggi si è compiuta questa scrittura che voi avete ascoltato». Tutti gli davano testimonianza ed erano meravigliati delle parole di grazia che uscivano dalla sua bocca e dicevano: «Non è costui il figlio di Giuseppe?» Ma Gesù rispose loro: «Certamente voi mi citerete questo proverbio: medico, cura te stesso. Quanto abbiamo udito che accadde a Cafarnao, fallo anche qui nella tua patria». Poi aggiunse: «In verità io vi dico, nessun profeta è ben accetto nella sua patria. Anzi, in verità io vi dico, c'erano molte vedove in Israele al tempo di Elia, quando il cielo fu chiuso per 3 anni e 6 mesi e ci fu una grande carestia in tutto il paese, ma a nessuna di esse fu mandato Elia, se non a una vedova di Sarepta di Sidone. C'erano molti lebbrosi in Israele al tempo del profeta Eliseo, ma nessuno di loro fu purificato, se non Naaman il Siro». All'udire queste cose, tutti nella sinagoga si riempirono di sdegno, si alzarono e lo cacciarono fuori della città e lo condussero fin sul ciglio del monte sul quale era costruita la loro città, per gettarlo giù. Ma egli, passando in mezzo a loro, si mise in cammino. Il Vangelo di Luca, che ci presenta oggi la liturgia della quarta domenica, è un Vangelo molto particolare, scandaloso per noi. È scandaloso vedere Gesù che viene rifiutato proprio dai suoi familiari, dai suoi parenti, dai suoi amici, dai suoi compagni d'infanzia, da quelli che hanno vissuto con lui. Lui era di Nazareth, lo conoscevano tutti. Insomma, da tutte le persone che credevano di conoscerlo, che lo conoscevano e pensavano di sapere come definirlo, pensavano di conoscerlo pienamente. E c'è questa domanda molto, molto chiara: non è forse costui il figlio di Giuseppe? Come dire, come può un uomo, un essere come noi, credersi inviato da Dio? Come fa a credersi il Messia, colui che cambia la storia, che porta a compimento le profezie? Abbiamo sentito che Gesù diceva: «Oggi questa parola che avete ascoltato si è adempiuta in me». E per loro sembra qualcosa di impossibile, scandaloso. Chi crede di essere? Chi si crede di essere? Lo sappiamo tutti che è semplicemente il figlio di un carpentiere. Che cosa ne può sapere lui di quelle che sono i piani di Dio? Non è mica disceso dal cielo, è di carne, fatto come noi. E sono le stesse cose che diremmo noi se qualcuno dei nostri amici ci dicesse: «Io sono il figlio di Dio». Penso che chiameremmo il servizio psichiatrico e lo faremmo internare, minimo. E quindi Gesù non viene accolto nella sua casa, nella sua patria, nella sua comunità religiosa, nella sua famiglia, dai suoi vicini, dagli amici. Anzi, questi si scandalizzano al punto tale di volerlo espellere dalla città, accompagnandolo sulla rupe sulla quale è costruita, come se volessero spingerlo giù per farlo morire. È molto chiaro questa immagine. La folla lo spinge, lo dice il testo, fino all'orlo sul ciglio della rupe, con il chiaro intento di espellerlo, eliminarlo. Ecco, questa immagine mi ha ricordato, penso che suggerisca un po' a tutti, immagino, quella immagine che abbiamo studiato a scuola, ma che sappiamo bene essere una pratica corrente nell'antichità, nel mondo antico, quella pratica di gettare figli deformi dalla rupe, tarpea, per esempio, o esporre appunto i bambini che non erano conformi alla normalità, per farli morire. Ecco, mi pare che un uomo che si crede Dio non è normale. Noi non lo consideriamo normale. È un pericolo per tutti. È un pericolo per tutti. Non possiamo contagiarci con l'idea blasfema che Dio si possa manifestare in un essere umano. Le due cose devono rimanere ben distinte. Dio e l'uomo, il cielo e la terra, il sacro e il profano. Senza questa chiara distinzione, tutto il nostro sistema sociale, religioso, rischia di crollare. Non c'è più una autorità morale superiore se non c'è questa distinzione. Non c'è più una classe sacerdotale che serva da mediazione fra i due mondi, quello di Dio e quello dell'uomo. Non c'è più giustificazione per una gerarchia religiosa e neppure civile. Se l'uomo e Dio non sono distinti, allora non c'è più nessuna distinzione nemmeno tra le persone, che sarebbero tutte uguali. Ma questo per noi è inaccettabile. I cristiani infatti furono perseguitati dai romani proprio per questo. Come potete voi predicare l'uguaglianza fra tutti quando la nostra società si fonda sulla diseguaglianza delle classi? L'aristocrazia, il popolo e gli schiavi. Se salta questo, come possiamo immaginare il funzionamento della società? Noi ancora oggi, non solo ai tempi dei romani, non riusciamo a vivere senza distinguere, senza fare classi, distinzioni tra giusti e ingiusti, tra buoni e cattivi, tra ortodossi ed eretici, tra osservanti e peccatori, tra superiori e inferiori, tra primi e ultimi, tra degni e indegni, tra sani e malati, tra meritevoli e spregevoli, tra compatrioti e stranieri. Ecco, noi non riusciamo e non possiamo proprio vivere, non ce la facciamo a vivere senza fare queste distinzioni, senza separare, senza giudicare. E il giudizio scaturisce proprio dall'idea che c'è un riferimento superiore come origine di tutte le gerarchie di valori e di tutte le distinzioni. L'idea di Dio che noi abbiamo, di un Dio fuori da noi, di un Dio superiore a noi, quest'idea ci serve principalmente per sostenere il nostro sistema ingiusto, violento e discriminatorio. Ne è la prova che noi abbiamo ucciso Cristo, il Figlio di Dio, accusandolo di essere blasfemo perché diceva che non c'era distinzione tra sé e il Padre, tra un essere umano e Dio. Per quale delle mie opere mi volete uccidere? Chiede Gesù. Non per una delle tue opere, ma perché tu che sei uomo ti fai Dio. Gli risposero. Gesù è invece venuto ad insegnarci che è possibile essere creature limitate e mortali, come siamo noi, e allo stesso tempo essere animate dalla vita di Dio stesso. Le due cose non sono in opposizione, anche se per noi è quasi impossibile comprendere, vivere, sperimentare questa situazione, ma Cristo è venuto proprio a fare questo, a mostrarci che questo è possibile, perché Lui è quell'uomo che vive pienamente questa comunione con la vita divina che è in Lui. È in Lui vita umana e vita divina non sono separate, non sono distinte. Purtroppo coloro che fanno esperienza della realtà divina in se stessi, che scoprono questa realtà divina dentro di loro, vengono considerati diversi, sbagliati, pazzi addirittura, pericolosi, e quindi rigettati e perseguitati come Gesù Cristo stesso. Pensiamo a tutti i mistici, coloro che hanno a un certo punto raggiunto quella consapevolezza che la presenza di Dio non è fuori di noi, ma è dentro di noi, che non hanno bisogno di una mediazione istituzionale. E questo metteva in crisi proprio l'istituzione che li ha condannati, li ha bruciati, li ha perseguitati, li ha messi fuori. Ma succede anche nel piccolo, senza ritornare all'Inquisizione o ad altri periodi. È qualcosa di che si sente nell'aria. Se ti mostri troppo diverso, non vieni più accettato, nemmeno nell'ambito religioso. Anzi. E quindi si tende a rimanere, a non tirare fuori quella essenza divina che ci anima. Meglio non saperlo, meglio tenerla nascosta. Ma la cosa più grave è che, poiché siamo educati in questo modo, poiché non c'è stata aperta la consapevolezza, il cuore, la mente a questa esperienza che Dio è in noi, che è una cosa, è un tutt'uno con noi. Ecco, proprio per questo siamo noi stessi a non credere, a non crederci, a non credere a quella luce divina che ci abita. E allora continuiamo a fissare il nostro sguardo solo sul nostro limite umano, perché ci rassicura, ci farebbe paura pensare di poter avere delle prerogative che vanno al di là dei nostri limiti umani, di poter essere, diciamo, potenti come potente Dio, potenti nell'amore, cioè capaci di amare come ama Dio. Ci farebbe tremare i polsi. Quello che ci fa più paura è proprio il credere di essere illimitati, capaci dello stesso amore di Dio. Ecco, questa luce che scopriamo in noi, questa luce di Dio, divina che scopriamo in noi, ci spaventa e non ci sentiamo liberi di esprimerla per paura del rigetto degli altri, di non essere compresi, accolti, di essere emarginati, perseguitati. E allora a questo punto ci possiamo domandare perché Gesù ha dichiarato che la parola dei profeti si è compiuta in lui oggi, proprio in quel giorno lì, nella sinagoga di Nazareth. Lui dice oggi si è compiuta questa parola e nello stesso momento vediamo che coloro a cui lui rivolge questa parola lo rigettano. Come fa questa parola a compiersi se non viene accolta? E questa è la domanda che il testo ci rimanda. Dio, cioè Gesù, dice che in lui si compie la parola dei profeti in quel giorno, che è venuto a portare la liberazione ai prigionieri, la vista ai ciechi, a far camminare gli zoppi, eccetera, eccetera, a salvare i poveri. E però questa parola non viene accolta, lui rischia di essere ucciso lo stesso giorno. Che cosa vuole dirci allora questo testo del Vangelo? Gesù forse non conosceva la fine che avrebbe fatto, pensava forse di poter cambiare la nostra capacità di accogliere questa novità di Dio. Non conosce la nostra paura che ci impedisce di credere alla presenza di Dio e di vivere come creature nuove, già risorte? Ecco, allora qui c'è qualcosa di nuovo, perché Gesù a questo punto parla di due persone che hanno saputo accogliere l'azione di Dio nella loro vita. E quindi ci apre uno spiraglio, come dire, è vero che i suoi amici, confratelli, persone della stessa religione, della stessa fede, del suo stesso popolo di Israele non lo hanno accolto. Ma c'è qualcuno che lo ha accolto. C'è qualcuno che ha accolto la parola dei profeti. E Gesù cita due persone. Si tratta di una vedova pagana e di un militare straniero. Due persone che sono proprio rigettate dal popolo eletto. Una vedova già non conta niente, pagana ancora peggio. Un militare di un esercito nemico a cui Dio si manifesta e che viene e che lo e che ha la capacità di accoglierlo. Com'è possibile che Dio si faccia accogliere da persone che non potrebbero nemmeno mettere piede nel Tempio di Gerusalemme? Ecco, se, il testo sembra che volerci dire che per scoprire Dio in noi non serve conoscerlo. Anzi, la conoscenza a volte diventa un filtro che ci separa da Dio. Quello di cui abbiamo bisogno è il lasciarci amare da Lui. Questa vedova accoglie le parole del profeta e scopre per amore un amore umano. Il profeta Elia che gli chiede una focaccia e questa donna vedova gli dice: ne ho solo un po' di farina, per me e per mio figlio non basterà per tutti, ne farò una e poi moriremo. E lui dice: non ti preoccupare, fanne una anche per me. piccolina, e vedrai che ne basterà per tutti. E in effetti la farina e l'olio non si esauriscono finché non ritorna la pioggia. Una capacità di fiducia nell'amore. Io che sto per morire con mio figlio sono capace di includere in questo amore materno anche te, perché anche tu soffri. E questo significa fare esperienza della potenza dell'amore di Dio in noi, che ci dona vita, che ci toglie dalla paura della morte. Questa donna non è rimasta attaccata a quel poco che aveva per salvarsi, ma condivide quel poco con chi probabilmente morirebbe con lei da lì a poco, e scopre che questo amore salva lei, il figlio e il profeta. Ecco, invece chi pensa di conoscerlo, di conoscere Dio come i compatrioti di Gesù, si chiude alla sua azione e non lo vede presente nella propria vita. E invece quando ci apriamo alla luce sorprendente di Dio che scopriamo dentro di noi e la lasciamo risplendere, allora diamo anche agli altri la possibilità di credere alla loro essenza divina, e diamo la possibilità anche agli altri di liberarsi dalle proprie paure che gli impediscono di accoglierla e di viverla. Se noi temiamo questa potenza divina in noi, non la viviamo noi e impediamo anche agli altri di viverla. Se invece noi ci apriamo, diventiamo capaci anche di aiutare gli altri a crederci, ad aprirci e ad aprirsi. E allora in questo senso Gesù diviene l'oggi che illumina ogni giorno della nostra vita. Perché è Lui che ha mostrato che Dio e l'uomo sono una cosa sola, e che tutti possiamo vivere una vita divinamente umana e umanamente divina. Ecco, Gesù è vero che è morto, è stato rigettato, ma ha mostrato che nemmeno la morte gli ha impedito di amare e di perdonare. E questo suo modo di vivere la sua vita in modo pieno, luminoso, continua a essere per noi una luce. E in ogni momento noi possiamo attingere a questa luce, credere che anche per noi è possibile. Anche accettare il limite umano, anche accettare il rigetto da parte degli altri, anche accettare la morte, perché sappiamo che tutto questo non può spegnere quella luce divina che è in noi, quella forza dell'amore che è in noi. Quella vedova che stava morendo ha amato fino all'ultimo momento ed ha saputo fare un gesto di umana solidarietà che ha permesso, appunto, chiamiamolo il miracolo, la liberazione dal proprio egoismo e la nascita a una vita immortale. Perché anche se moriamo, ma se moriamo amando, il nostro amore non muore mai, e noi non sentiamo la morte come una fine, ma come un ingresso a una vita nuova. È questo che ha vissuto Gesù, e la sua vita, la sua morte e la sua risurrezione sono l'adempimento delle promesse di Dio e sono quella luce che continua a illuminarci ogni istante della nostra vita, dalla quale luce possiamo attingere, la luce per continuare a credere che amare è sempre possibile, vale sempre la pena e che ci rende eterni. È questo che significa quando Gesù passa in mezzo a loro. Vuol dire che Gesù non si lascia arrestare dalle paure e dalle resistenze umane e passa anche attraverso la morte. Che anche l'opposizione non è sufficiente a spegnere quella luce che è dentro ciascuno. Sono proprio coloro che sperimentano profondamente e drammaticamente il limite, la debolezza, la fragilità umana, proprio quelli che lo sperimentano in modo più drammatico, sono proprio loro a scoprire la forza infinita della vita divina. Vedove, stranieri, piccoli, malati, carcerati, eretici, sbagliati, diversi, perseguitati, esclusi, sono loro che hanno più disponibilità a riconoscere la presenza di Dio nella loro vita. Per questo Gesù è morto in croce. Lui è morto e ha incarnato tutte queste categorie, escluso, peccatore. È morto in croce per poter far risplendere il suo amore e la sua luce nella vita di tutti, a partire da coloro che apparentemente sono i più lontani da Dio.
Signore, la tua luce risplende nella mia vita quando non cerco di capire chi sei, ma di sentire che ci sei. Buona meditazione a tutti e a tutti voi e buona domenica. Ciao.